Buongiorno a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Dalla Cina col Furgone. Io sono Chiara e oggi con me ho il piacere di dare il benvenuto a Melania.
Buongiorno a tutti.
Melania, vuoi presentarti?
Sì, io sono una ragazza completamente fuori dal mondo della Cina e anche una grande amica della Chiara.
Ok, quello che Melania non vi dice perché perché un po' si vergogna a farlo, è che in realtà Melania è un'avvocata, è un avvocato, anzi no, adesso è stato sdoganato anche avvocata, quindi
Vero.
la ragazza è una avvocata, è specializzata in diritto tributario e lavora per un'azienda che si occupa di contratti multinazionali e vede ogni giorno girare tanti più soldi di quanti noi ne faremo in una vita intera. Quindi lavorando in realtà con multinazionali e associati, è anche lei interessata al risvolto economico di quella che è la geopolitica.
Assolutamente, ancor di più in un momento storico in cui la Cina riveste un ruolo fondamentale negli scambi internazionali e per fortuna e anche purtroppo dobbiamo capirne il perché, almeno secondo me, anche secondo quello che quali sono i risvolti per quanto riguarda il mio lavoro. Però oggi di cosa parliamo?
Di Cina e Giappone.
Ok, e perché proprio il Giappone? Domanda stupida in realtà all'inizio, ma forse per gli ascoltatori non così ovvia.
Perché il Giappone sembra un po' il partner dimenticato in quella zona tumultuosa che è l'est dell'Asia. Abbiamo vicini la Cina, a nord della Cina c'è la Russia, e poi vicino alla Cina ci sono le due Coree. Una delle quali è una polveriera sempre perennemente sull'orlo dello scoppio, o almeno così la percepiamo, e tutti i suoi vicini in realtà preferiscono che non scoppi, e c'è Taiwan, paese conteso, è un paese, non è un paese, ai vincitori del secolo la sentenza, e in tutto questo c'è il Giappone, che dalla seconda guerra mondiale ad oggi è stato un po' messo da parte per quel che riguarda la scena politica internazionale, e questa è stata una scelta consapevole fatta in virtù del suo pessimo record durante la Seconda Guerra Mondiale. Alleato della Germania nazista e dell'Italia fascista, si è macchiato in Asia di una serie di crimini orribili, e per cui la sua partecipazione politica non è mai stata favorita da tutti i suoi vicini. Il Giappone, dopo la Seconda Guerra Mondiale, si è reinventato come una potenza economica, una potenza mercantile. Ma oggi sta, neanche timidamente, devo dire, tornando sulla scena internazionale. Lo sta facendo senza troppa fanfara, ecco, senza annunciarlo. Ma è un soggetto da tenere d'occhio. Banalmente, proprio questa primavera ha siglato con l'Italia accordi per la produzione aeronautica e anche per aumentare gli scambi, non solo commerciali, soprattutto culturali, tra studenti, tra i nostri eccellenti, bravissimi studenti di ingegneria e i loro altrettanto bravi studenti di ingegneria. Perché? Perché oltre ad essere un paese che si definisce sulla threshold nucleare, quindi un paese che ha capacità nucleari civili, ma le capacità nucleari civili sono sempre utilizzabili anche in ambito militare, quindi se il Giappone decidesse di diventare una potenza nucleare non avrebbe nessun problema a farlo. Soprattutto il Giappone è molto forte nel campo dei satelliti ed esplorazione spaziale, telecomunicazioni che servono per quella che è la guerra cibernetica moderna. Ancora più utile nel momento in cui la Cina ha mandato un proprio satellite in L4. L4 è uno dei 5 punti di Lagrange che ci sono attorno alla Luna. I punti di Lagrange sono i punti di equilibrio tra i campi gravitazionali che si incontrano. Sono l'equivalente aerospaziale degli stretti e dei colli di bottiglia nei mari, quei punti che devi controllare perché tutti vogliono passare da lì. E tutti vogliono passare da lì perché, essendo i campi di forza in equilibrio, si può fare molta più strada usando molto meno carburante per vincere l'attrattiva di un corpo celeste o dell'altro.
Quindi il Giappone, se prima veniva accomunato quasi sempre con la Cina, in realtà non non veniva considerato come potenza economica in quanto ombrato dalla Cina, adesso è una nuova frontiera, sia scientifica, a quanto pare, che anche poi a livello economico e quindi geopolitico, cioè muove le fila a questo punto.
È sicuramente un giocatore molto importante. Al contrario della Cina, ha avuto il suo momento di gloria e annesso panico negli anni 70, tardi anni 70. Sembrava che il Giappone fosse lì lì per rubare all'America il posto di prima economia mondiale. Poi non è successo, però c'è già stato il momento di panico. Altra grande differenza rispetto alla Cina: il Giappone è saldamente ancorato nel sistema occidentale a guida americana. La Cina no, quindi ci sono molte meno ansie in qualità di competitor, pur avendo avuto comunque il Giappone negli anni 70 la sua buona dose di ansie e preoccupazioni legate all'economia, non sono paragonabili rispetto all'ansia che c'è nei confronti della Cina. Questo perché il Giappone non ha mai espresso il desiderio di rivedere il sistema internazionale.
No, ma infatti anche durante il governo Trump mi ricordo che Trump schiacciava l'occhio molte volte al Giappone, avrebbe voluto intensificare i rapporti col Giappone, anche sicuramente a discapito della Cina, poi quello forse era il suo obiettivo principale, essendo due grandi poli sempre contrapposti. Però, ecco, questo sicuramente. E allora mi chiedo a questo punto quale sia il rapporto oggi fra la Cina e il Giappone. Nel senso, sono amiche e sorelle o da parte della Cina c'è un sentimento un po' restio nei confronti del Giappone?
Dunque, usando un'espressione cinese, vorrei dirvi che sono vicini come le labbra e i denti. Non è così. Economicamente parlando, sono l'uno per l'altro un partner irrinunciabile. Il Giappone negli anni ha investito moltissimo in Cina e le fabbriche cinesi poi producono e esportano anche in Giappone. Gli scambi economici sono anche lì altissimi. Resta però il peso del loro passato, che rende impossibile una collaborazione strategica che sia più profonda di un mero salale, e anche rimane la loro divergenza su opinioni su questioni sensibilissime come Taiwan, le isole contese, le Senkaku in giapponese, Diaoyu in cinese, e anche il loro diverso sentimento verso quella che è l'ascesa cinese. Se per l'ascesa cinese questo è un ritorno al posto al sole che gli spetta di diritto, il Giappone in realtà vive questa ascesa con una certa apprensione, non solo perché l'economia cinese ha già soffiato al Giappone il secondo posto come economia più grande e sviluppata nel ranking mondiale, ma anche perché la Cina è una potenza riformista, ha questo sentimento revanscista molto molto forte e non è soddisfatta di quello che è l'ordine mondiale. Guardiamo proprio questa settimana, dal 15 al 17 settembre, il presidente Xi Jinping è stato in Uzbekistan al primo incontro dal vivo dopo il Covid della Shanghai Cooperation Organization, che è l'organizzazione per la sicurezza a matrice cinese, che colleziona gli più o meno indesiderabili del pianeta. Ufficialmente sono zone vicine: c'è la Federazione Russa, c'è l'Uzbekistan, il Kirghizistan, il Kazakistan, e sono tutti gli stati attraverso cui passa la Belt and Road, quindi preoccupazioni di commercio e di sicurezza comuni. Se guardiamo però chi c'è tra i membri osservatori, c'è la Bielorussia, l'Iran, c'è l'Afghanistan, che è stato benvenuto nonostante il nuovo governo talebano al potere. Quindi cioè l'elenco degli invitati da solo è abbastanza revanscista e in opposizione a quelli che sono i valori occidentali. Nessuno di questi paesi ha quella che potremmo definire una democrazia piena e funzionante. Sono strutture più
Assolutamente.
autoritarie.
Ok, e quindi Quindi, per quanto riguarda la questione di Taiwan, la Cina chiede al Giappone di farsi da parte, o mi sbaglio?
Non ti sbagli, la Cina chiede a tutti di farsi da parte perché considera Taiwan una questione interna, una provincia ribelle. Invece,
Un po' l'Ucraina, insomma.
sì, esatto, però più grande e con più stake in gioco. E, cioè, mentre sta diventando ogni giorno più palese che gli Stati Uniti d'America non moriranno per l'Ucraina, per Taiwan potrebbero essere disposti a farlo. Il Giappone sicuramente sì, data la vicinanza tra Taiwan e le isole giapponesi, se Taiwan finisse nelle mani della Repubblica Popolare Cinese, si troverebbero l'avversario nel cortile di casa. Come voi un giorno vi svegliate, trovate il vostro peggior vicino di fronte alla porta che vi dice ciao e vi fa vedere la tazzona di tè. Ecco, è la stessa identica cosa. C'è poi il legame emotivo e storico con Taiwan, perché mentre sempre per Pechino questa è una provincia ribelle, c'è cioè il fatto che è stata l'ultima roccaforte del governo nazionalista e quindi va ripresa per lavare l'onta storica della guerra nazionalista e ripristinare l'integrità territoriale del paese, Taiwan è stata il fiore all'occhiello del defunto impero giapponese e il governo nazionalista è stato sempre molto molto vicino al governo di Tokyo. Anche culturalmente i due paesi sono vicini. Taiwan è sempre stata una fan, possiamo dire, della cultura giapponese, quindi il J-pop, i drama, tutte queste cose a Taiwan erano famosissime. A Taiwan ascoltavano gli stessi cantanti che ascoltavano in Giappone. E quindi Tokyo sente questa responsabilità nei confronti di Taiwan.
Sì, per loro sono più giapponesi che cinesi sicuramente.
Sono altri
Sì,
cinesi.
sì. E quindi, allora, cioè, Taiwan ha però al di là del rapporto di popolazione, no? Quindi il sentirsi fratelli e sorelle, no? Poi c'è un interesse economico da parte del Giappone per Taiwan e così anche per la Cina, o è solo semplicemente una sensazione di nazionalismo, no?
Taiwan è importante economicamente per tutti, è un leader mondiale, il leader mondiale nella produzione di semiconduttori. Per questa cosa dobbiamo fare un piccolo passo indietro nel tempo, quindi negli anni 70, quando quello che è stato l'ultimo dittatore di Taiwan stava programmando la sua accessione del potere. Fece un viaggio in America e si confrontò con diversi professori delle migliori università per capire quali investimenti fare per garantire a Taiwan un ruolo economico così rilevante da renderlo indispensabile a tutti. Questo perché aveva fiutato il vento che cambiava e che l'attenzione del mondo si sarebbe spostata sulla Repubblica Popolare Cinese invece che sulla Repubblica di Cina, Taiwan. Gli è stato detto: investi nei semiconduttori. L'ha fatto. Taiwan oggi ha un parco scientifico invidiabile dove ci sono gli uffici della ricerca, i laboratori di ricerca delle industrie che attaccati all'università tutti insieme. C'è questo enorme, meraviglioso cluster di scienziati che lavorano a questi semiconduttori e Taiwan è la leader in questa azienda che è fondamentale. Il PC, il mio iPhone, qualsiasi cosa noi abbiamo in casa ha bisogno di un semiconduttore. Il leader che ha lo stato dell'arte e tutte le innovazioni è Taiwan, quindi tutti vogliono Taiwan. E non è solo questo, c'è anche il fatto che Taiwan è una democrazia e il Giappone ormai si sente democrazia e quindi sente di doverla supportare. Qualche anno fa la Repubblica Popolare Cinese impose un ban sulla vendita delle ananas taiwanesi in Cina per cercare di fare pressione economica sul governo, per farlo convergere su posizioni meno indipendentiste. Il governo di Taiwan lancia l'hashtag Pineapple of Freedom, le ananas della libertà, e per aiutarla il Giappone importò una marea di ananas che non aveva mai importato prima, ma improvvisamente c'erano ananas dappertutto e l'hashtag Freedom Pineapple era sia sui feed degli Instagram taiwanesi che giapponesi che sudcoreani.
Quindi in realtà Taiwan è importante, è incredibile. piccolissima, intanto...
Ma è un po' come, non so, le Filippine. Le Filippine non sono quel paese che dal punto di vista dell'attrattiva economica ti fa dire, oh mio Dio, voglio lui. Ma tutti vogliono le Filippine perché ci sono tante isolette e tutte queste isolette sono... ti permettono di controllare le acque. Taiwan ha questa industria importantissima, ha uno stretto da cui puoi arrivare facilmente in Giappone, puoi arrivare ovunque. È strategicamente importantissima.
Mm-hmm. Quindi il Giappone supporta l'indipendenza di Taiwan e...
Ufficiosamente. Ufficialmente diciamo. Nessuno riconosce Taiwan.
Ecco,
ufficiosamente però tutti sperano che Taiwan possa essere un giorno riconosciuta.
Perché dall'altra parte non vogliono che vada in mano alla Cina, perché altrimenti avrebbe un potere enorme, credo, no?
Sarebbe un vantaggio strategico non indifferente.
E invece quello che mi chiedo io a questo punto... Il Giappone che tipo di rapporti ha, al di là appunto dei rapporti asiatici, no? Con le altre potenze asiatiche sue vicine, quali sono i rapporti che invece ha verso le altre potenze meno asiatiche, ma comunque geograficamente vicine, quindi immagino l'Australia oppure l'India oppure dall'altra parte del mondo, gli Stati Uniti, che poi dall'altra parte tanto non è, perché facendo il giro al contrario, per chi non è terrapiattista, si arriva comunque agli Stati Uniti d'America, no?
Beh, condivide con tutti loro la preoccupazione verso la Cina e anche una certa dipendenza economica, che non è forte come quella australiana, ma comunque c'è... Durante la pandemia Covid abbiamo tutti sentito gli effetti del lockdown imposto in Cina, con i beni fermi nei porti cinesi, improvvisamente la supply chain di tutto il mondo si è arrestata, è stato un problema enorme per l'economia. Giappone e Australia hanno riproposto il Quad, quindi l'iniziativa quadrilaterale per il dialogo sulla sicurezza, che era stata affossata sotto l'amministrazione Trump, questo perché l'amministrazione Trump prediligeva i rapporti bilaterali uno a uno, invece sia i suoi predecessori che i suoi successori preferiscono i fora multilaterali. Il Quad è l'iniziativa che unisce India, Australia, Stati Uniti e Giappone. E è un'iniziativa di... polizia dei mari, quindi prevede di far collaborare la marina indiana, giapponese, australiana e americana per controllare i mari, navigare e assicurare che il passaggio resti libero. Le marine indiane, australiane e giapponesi metterebbero le navi, i porti dove ospitare le navi americane, che ci sono già, soprattutto in Giappone, invece l'America metterebbe la sua potenza di fuoco. L'iniziativa del Quad ha un potenziale enorme, non solo per quel che riguarda la libertà di navigazione, ma perché potrebbe collaborare sia con le potenze locali, più o meno importanti, che con altre grandi potenze. Per esempio, è tacito il supporto del Regno Unito, che è un fornitore della marina australiana e che aiuterebbe potenzialmente per quello che è il lavoro di intelligence. Si potrebbe collaborare con la Francia, altra grande potenza, che non ha mai dimenticato il suo essere impero, questo suo senso di grandeur, che quindi la porta per natura a impegnarsi in tutti questi scenari. Ma può anche collaborare con le marine locali, quindi con le marine di tutti quei paesi come le Filippine, che sono strategicamente importanti, non hanno una taglia tale da permettergli di affrontare a muso duro la marina cinese. Ancora nel 2017-2018 Duterte aveva dichiarato che alcune delle isole contese tra Filippine e Cina in realtà sono di fatto sotto il controllo cinese, anche se un arbitrato del Tribunale del Mare aveva riconosciuto la sovranità filippina. Quindi il potenziale pratico lo abbiamo già sottolineato, c'è anche il potenziale simbolico, che a volte è quasi più importante di quello pratico, perché se questa iniziativa ha successo, il segnale che arriva è che l'ordine mondiale cinese non sta per avverarsi, l'ordine mondiale attuale c'è ed è lì per restare. è importante anche questa iniziativa perché ha rilanciato il Giappone come attore che prende l'iniziativa invece che attore che si accoda, magari che dà fondi, che dà un po' di personale tecnico di supporto, è un ruolo più da protagonista. E poi è più vicina alle sensibilità americane, perché l'America, pur non tradendo mai il suo essere città sopra la collina, questa sua vocazione ad essere globale, gradirebbe più impegno da parte degli alleati. E il Giappone ha capito che per assicurarsi il supporto pratico americano e l'intervento americano bisogna far capire in modo oltremodo palese che gli interessi sono gli stessi e che loro ci sono lì per fare la loro parte e la loro parte la stanno facendo.
Ok, però la domanda che a me viene insomma quasi spontanea è Cina, Giappone sicuramente insomma non hanno buonissimi rapporti. Però allora quello che mi chiedo io è perché, cioè, se c'è una strada, una via che la Cina vuole o pensa di percorrere nei confronti del Giappone per arrivare molto molto in là nel tempo, forse quasi utopicamente, ad una sorta di accordo, ad una sorta di alleanza anche in previsione di quello che sta succedendo poi, no? Nell'Europa, nell'Europa occidentale, nell'Europa che noi viviamo, in cui vediamo uno sfacelo, in sostanza, anche in parte dell'Unione Europea. Mi chiederei a questo punto da parte della Cina se non fosse il caso, invece di andare contro i suoi vicini, se non farseli amici. Non so se c'è da parte sua questa volontà di questa apertura. Non so.
Allora, è una domanda densa, molto
Eh
densa,
sì.
quindi spacchettiamola per piccoli pezzi.
Ok.
Allora, la Cina pensa che il suo ruolo economico sia tale da permetterle di fare pressione e convincere gli altri a fare ciò che vuole. Su moltissime questioni, Taiwan, le isole contese, la Cina non è disposta a scendere compromessi perché sono le questioni dove viene messa in gioco la legittimità del Partito Comunista Cinese a stare al governo. E, non dimentichiamo che il nazionalismo, che per noi è morto e sepolto, è una sorta di piccolo zombie che ricompare giusto quando ci
Ogni
sono i
tanto.
mondiali di calcio, soprattutto in Italia.
Sì, è vero.
In altri paesi del mondo è ancora vivo, vegeto e anche scalpitante. La Cina è uno di questi paesi. E c'è poi la questione storica, quindi rapporti più intimi con il Giappone richiederebbero dal Giappone scuse ufficiali per quelli che sono stati i crimini compiuti durante la Seconda Guerra Mondiale. Il Giappone non solo non si è mai scusato, i suoi premier, primo tra tutti Shinzo Abe, che è stato recentemente assassinato, vanno a fare una visita annuale al tempio di Yasukuni, dove sono seppelliti i criminali di guerra della Seconda Guerra Mondiale. E ogni volta che questo succede, e qualcuno se ne accorge perché viene pubblicata la notizia sul giornale, così c'è sempre una marea di proteste, non solo dalla Cina, anche dalla stessa Corea del Sud, da tutti quei paesi che sono stati brutalizzati dall'impero giapponese, negli anni precedenti la Seconda Guerra Mondiale, fino alla sua sconfitta. La Cina potrebbe cambiare campo.
Difficile.
Difficile perché la scelta del campo non è sempre un calcolo razionale e come abbiamo detto il solo fattore economico di quello che conviene o non conviene fare non è l'unico che conta. Quando noi posizioniamo un popolo non ci sono solo le alleanze fatte, ci sono le aspirazioni, cioè il fatto che pochi sono disposti a stare dalla parte di chi sta perdendo e non tutti i grandi voltafaccia della storia, li chiamiamo voltafaccia perché è così che li hanno vissuti quelli che erano dentro le alleanze, sono stati dettati da un'epifania. Ecco, io non penso che l'Italia che nel 43 firma l'armistizio e decide di non combattere più a fianco della Germania lo abbia fatto per una improvvisa epifania sui crimini di guerra e tutte le cose orribili che erano state fatte
Non
nel
penso proprio.
ventennio. Semplicemente non era pronta per quella guerra, aveva gli americani alle porte. L'unico modo per sopravvivere era cambiare alleanza. la Cina cambierà alleanza se capirà che in questo momento non può vincere la scommessa, ma se pensa di avere una chance per vincere la scommessa e portare a casa qualcosa, andrà avanti. Tornando a Samarcanda, all'incontro che c'è stato in Uzbekistan a Samarcanda del Shanghai Cooperation Group, è molto importante perché segna per Xi Jinping una vittoria all'estero da far valere in casa. A ottobre c'è il congresso del Partito Comunista Cinese. Xi Jinping cerca il terzo mandato. Per cercare il terzo mandato, che va contro la regola non scritta che i mandati sono due, ha bisogno di una serie di vittorie allucinanti. Quindi ha bisogno della vittoria nella guerra al Covid, che è già stata inserita nell'ideologia di partito, e poco importa che Shanghai sia uscita a giugno dal lockdown e Chengdu ci sia appena entrata e ci siano al momento 65 milioni di persone in qualche forma di lockdown in Cina. 65 milioni di persone è la popolazione della Francia. Ok, bisogna comunque portare questa vittoria, ma servono altri successi perché anche l'economia cinese è stata rallentata da tutte le chiusure. E quindi dire che noi, Cina, guidati da Xi Jinping, stiamo riscrivendo l'ordine mondiale e stiamo facendo valere le ambizioni e le legittime aspirazioni cinesi, sicuramente aiuta. Poi queste ambizioni, queste aspirazioni diventeranno realtà nel breve periodo. Dipende da tanti fattori, non c'è solo la Cina, c'è la Russia, c'è tutta l'offensiva in Ucraina, c'è quello che fa l'Unione Europea, c'è quello che fa l'America, ci sono altri partner regionali. L'India, di cui non parla nessuno, è ipercorteggiata dall'America, dal Giappone, dalla Cina, dalla Russia, perché oltre ad essere un'economia vibrante, avere una marina che ha buone capacità, non sarebbe stata invitata nel quad altrimenti, e un sacco di altre caratteristiche desiderabili, non è al momento allineata. Il ministro degli esteri e anche il primo ministro indiano lo hanno ribadito più volte in questi mesi. L'India non è qui per risolvere le beghe degli europei, non vuole farsi trascinare nelle beghe degli occidentali, vuole fare i suoi interessi. Dove si portano questi interessi? Le azioni della Cina non sono decise solo dalla Cina, sono influenzate anche da quello che fanno gli altri giocatori attorno a lei. Sicuramente se le mosse degli altri giocatori renderanno improbabile la vincita della scommessa cinese, la scommessa cinese verrà rimandata. Tante piccole vittorie sono più utili di puntare tutto su una grande vittoria. La Cina non fa all in, gioca una fish per volta.
Sì, va lentamente, ma insomma...
Inesorabilmente.
Sì, assolutamente sì. Quindi ha senso, ed è questo poi credo l'obiettivo di oggi e delle prossime puntate, ha senso, dato che la Cina fa un passo per volta, anche capendo quello che fanno i suoi avversari, anticipando le mosse degli avversari, ha senso a questo punto capire chi sono i suoi vicini, capire che rapporti ha con i suoi vicini e che cosa pensa dei suoi vicini, e uno appunto è il Giappone, e quindi ha senso parlare del Giappone e dei suoi rapporti, perché attraverso quelli si conosce anche le politiche estere della Cina.
Sì.
Impressionante. Grazie Chiara, veramente.
Grazie,
è incredibile.
Bene, allora noi per oggi abbiamo finito, vi ringrazio per aver ascoltato finora, ringrazio Melania.
Grazie
che ha partecipato, è stato un piacere averla qui, e ci vediamo la settimana prossima, ve lo anticipo, parleremo di un attore che oggi è stato nominato più volte, che è la Federazione Russa. Buona giornata, arrivederci.